Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Buongiorno cari ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo la classe terza G e buon anno. Io sono Taumid.
Io sono Caterina.
Io sono Valeria.
E oggi abbiamo deciso di parlarvi di un tema piuttosto delicato, il femminicidio nella storia.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituito per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi per combattere le discriminazioni e disuguaglianze di genere, ricordiamo alcuni dei femminicidi avvenuti nel corso degli anni. Cominciarono già nell'antica Roma.
Nel 160 d.C., mentre Regilla, una nobildonna che si era sposata a soli 14 anni ed era all'ottavo mese di gravidanza, in attesa del sesto figlio, fu percossa da un liberto del marito, tale Alcimedonte, che la colpì al ventre facendola abortire e causandone una morte. Aveva appena 35 anni. Non sappiamo i motivi di quell'orribile pestaggio, ma a molti venne il sospetto che dietro vi fosse lo zampino di Erode, suo marito, le cui intemperanze erano ben note.
Era stato lui a ordinare al fedele Liberto di picchiare la moglie perché l'avrebbe dovuto fare.
Erode vinse il processo, iniziato dal fratello di Annia, e come prima cosa ostentò pubblicamente il proprio dolore, dedicando a Regilla numerose epigrafi, monumenti e persino santuari, tra cui il cenotafio sulla via Appia.
Credendo così, sbagliandosi di cancellare il suo coinvolgimento in quel crudele assassino, un'altra epigrafe conserva triste memoria. Giulia Restuta venne uccisa a 10 anni a causa dei gioielli nel corso degli anni successivi. Purtroppo ce n'è stato molti altri, ma parliamo adesso di quelli appartenenti al secolo scorso e poi di quelli ancora più vicini di noi.
Francesca Chiodi, maggiormente conosciuta con il nome d'arte di Paolina Giorgi, fu uccisa a 27 anni, il 13 gennaio del 1911, a Lido dal Baro di Genova. Cominciò a lavorare ed esibirsi all'Hotel Bristol Palace, a Genova, dove intraprese anche una relazione con il proprietario, il Commentador Monteverde.
All'apice della sua carriera, 9 anni dopo il debutto, trovò purtroppo la morte. Uno studente argentino, Fermín Carrera, originario di Buenos Aires, si invaghì di lei. Nelle ultime settimane di vita, Paolina Giorgi fu oggetto di un corteggiamento ossessivo da parte del giovane, che venne più volte respinto. Nel pomeriggio del 13 gennaio 1911, al Lido dal Baro, oggi denominato Nuovo Lido, Francesca Chiodi e lo studente 26enne si ritrovarono nuovamente a discutere. Forse per l'ennesimo approccio respinto, Carrera estrasse dalla sua tasca una rivoltella ed esplose 3 colpi contro di lei.
La uccise 15 giorni prima del suo 28esimo compleanno. Passarono pochi istanti e l'assassino si allontanò di qualche passo ed utilizzò la stessa arma da fuoco per colpirsi al torace sinistro.
Le cronache scrissero di un omicidio-suicidio maturo al contesto di un rifiuto non accettato.
Emma Canton, 22 anni, fu uccisa brutalmente dall'ex fidanzato coetaneo Abele De Barba nel corso della notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio 1933. L'omicidio si consumò lungo una strada in località Riva dell'Orbo, a Sant'Antonio Tortal, ai tempi frazione del comune di Trichiana, in provincia di Belluno. Sul luogo del delitto fu posta una lapide in ricordo della vittima. La giovane, residente nella frazione di Confos, era incinta di 2 mesi, a seguito della relazione poi interrotta con lo stesso De Barba. Prima di essere assassinata, fu attirata in una trappola mortale.
Emma fu lasciata sola dalla comunità poiché oltre ai parenti più stretti ad inquadrare la personalità criminale di De Barba fu soltanto un'altra donna, la vicina di casa dell'omicidio.
È un giovane falso e nell'intimità un violento.
Ebbe il coraggio di testimoniare a processo mentre per gli altri circa una sessantina di persone ascoltate dal allora pubblico ministero. Abele era un bravo giovane laborioso.
Il 12 ottobre 1933 l'imputato fu condannato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno dalla Corte d'Assise di Belluno. La sentenza riconobbe le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. L'uomo, tuttavia, fu scarcerato dopo 31 anni di reclusione.
Vilma Marchi, 50 anni, fu uccisa dall'ex compagno Stefano Fattorelli, 28 anni, il 19 novembre del 1999, a Grezzana, in provincia di Verona. Il giovane aveva atteso l'arrivo della donna al cimitero del paese per colpirla con circa 33 coltellate. Lui non accettava la fine della loro relazione, chiusa dalla cinquantenne che lo aveva anche denunciato. Sottoposto alla perizia psichiatrica, Fattorelli fu riconosciuto seminfermo di mente. Per l'omicidio dell'ex compagna fu condannato in primo grado a 15 anni di reclusione, ridotti a poi 12 anni di corte d'appello. L'uomo, originario di Caprino Veronese, scontò interamente la sua pena nel 2009.
Due anni dopo, però, nel 2011 fu nuovamente arrestato per stalking in seguito alla denuncia della nuova compagna, una psicologa di 54 anni che aveva cercato di aiutarlo a ricostruirsi una vita dopo l'uscita dal carcere. Per quella vicenda fu condannato in primo grado nel 2012 a 2 anni di reclusione per maltrattamenti, scontata anche quella pena. Fattorelli negli anni successivi aveva iniziato una nuova relazione con un'altra donna, Sandra Pegoraro, con la quale si era sposato.
Nel 2022, quando lei aveva 51 anni, i due avevano smesso di convivere. La donna aveva intenzione di separarsi, ma lui, come nei precedenti casi, non accettava quella decisione. Il 10 maggio dello stesso anno, Fattorelli la accoltellò in casa al quartiere Arcella di Padova. Fortunatamente, la cinquantenne riuscì a salvarsi, mentre l'uomo fu nuovamente arrestato, quella volta per tentato omicidio.
Rinviato a giudizio, fu condannato in primo grado a 12 anni. Nel settembre del 2023, però, in corte d'appello a Venezia, la pena fu ridotta a 8 anni di reclusione, più 5 anni da scontare fuori dal carcere di libertà vigilata.
Federica Madau, 32 anni, fu uccisa dal marito Giovanni Muru, 46 anni.
L'omicidio si consumò nell'androne dell'abitazione dell'uomo, la sera del 2 marzo 2017 a Inglesias, comune della provincia di Sud Sardegna. Il malintenzionato aveva trascinato la donna sulle scale per colpirla con circa 10 coltellate. La coppia era in fase di separazione, infatti la vittima si era da tempo trasferita dai genitori, pur recandosi occasionalmente nell'abitazione dell'uomo per portare le figlie a vedere il padre. Il 46enne, arrestato e condotto in carcere, aveva confessato il delitto, affermando di aver litigato perché la moglie lo avrebbe allontanato dalle 3 figlie. In passato lo aveva denunciato per maltrattamenti. Maru fu rinviato a giudizio in rito abbreviato e condannato a 30 anni di reclusione.
La sentenza escluse l'incapacità di intendere e di volere, sostenuta invece dalla difesa. Il verdetto fu confermato in corte d'appello. Il legale dell'imputato, però, aveva presentato ricorso in Cassazione.
Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi ringraziamo per la vostra attenzione. La puntata proseguirà affrontando i casi di femminicidio avvenuti nel 2024. Passiamo la parola ai nostri compagni. Un saluto da
Caterina,
Valeria
e Taumid.
Ciao, ciao
a tutti.
Ciao a tutti e a tutte. Noi siamo
Giulia,
Owen
e Lavinia.
E oggi vi parleremo dei femminicidi avvenuti nel 2024.
Il primo femminicidio è stato il 1 gennaio. Rosa D'Ascenzo aveva 71 anni e abitava a Sant'Oreste.
E com'è morta?
La notte del 1 gennaio, avendo una lite con il marito, che l'ha colpita con un utensile da cucina, causandogli la morte.
E che è successo dopo?
Il marito la portò in ospedale, ma lei era già morta da 3 ore. Il marito raccontò ai medici che era caduta, ma loro non le credettero, perché aveva varie ferite, soprattutto lividi.
Eh sì, stando a quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, Giulia Camilli l'avrebbe aggredita in casa e poi caricata sull'auto quando la moglie era già morta da 3 ore. Quindi ha guidato quei 17 chilometri fino ad arrivare in ospedale.
Poverina, ma la polizia, dopo che ha fatto?
Sono andati nella loro casa, perché una parte della versione che aveva raccontato non quadrava. Quindi sono entrati e hanno trovato delle tracce di sangue. Sono stati questi gli elementi che hanno portato all'arresto di Giulio Camilli.
Dopo Rosa abbiamo Annalisa Rizzo, una 43enne che vive nel comune di Agropoli, nella provincia di Salerno, regione Campania.
Facci sentire allora, com'è morta prima di tutto?
Il presunto assassino è il marito della donna, Vincenzo Carnicelli, 63enne. Avrebbe colpito la donna con circa 10 pendenti. Le lesioni riportate da 43enne sarebbero state legate alle mani, agli avambracci, all'occhio sinistro e al collo. Alcune di esse sarebbero da difesa, dunque la vittima avrebbe provato a porre resistenza.
Che tristezza!
Quando è accaduto precisamente l'aggressione?
L'aggressione sarebbe avvenuta diverse ore prima del ritrovamento, dunque se la sera precedente o nel corso della notte tra il 21 e il 22 gennaio 2024.
Avrà sofferto molto in tutte queste ore.
Adesso che abbiamo parlato della vittima, qualche parola al presunto aggressore?
Certamente, Vincenzo Carnicelli, 20 anni in più di Annalisa, è stato ritrovato assieme alla moglie nell'abitazione della coppia ad Agropoli. Si dice che il 63enne durante l'aggressione sia stato ferito con un solo colpo da un'arma da taglio della gola, molto probabilmente causata dalla moglie che si stava difendendo.
C'era qualcun altro in casa, a parte loro due?
In casa, a parte Annalisa e Vincenzo, era anche presente la figlia minorenne, che non assisté all'aggressione perché stava dormendo in una stanza diversa da quella dove si era verificato l'accaduto.
Queste storie sono così incredibili che quasi quasi non riesco a crederci.
Invece, chi è stata l'ultima donna a morire in quell'anno?
È stata Emanuela Massicci, anche lei fu uccisa dal marito.
Raccontaci di più.
Lei aveva 45 anni e fu massacrata a botte dal compagno, Massimo Maravolta, che aveva 48 anni. Fu uccisa tra l'una e le 2 di notte del 19 dicembre a Riva Berlalda, ad Ascoli Piceno, nel mentre i due figli stavano dormendo nella loro cameretta.
Non mi immagino i figli cosa provarono quando lo scoprirono, sembra un incubo.
Non riesco neanche a pensarci, ma purtroppo non è finita qui. Il marito, dopo averla massacrata e uccisa, si è autoinflisso un taglio all'avambraccio.
E dopo cosa successe?
Solo alle 5 del mattino l'uomo avrebbe telefonato ai genitori per informarli.
Chissà i genitori, dopo una tale notizia, cosa potrebbero aver provato?
Eh già, non possiamo comprendere lo shock che subirono.
Ma ora, che fine ha fatto Massimo Malavolta?
Ora è stata disposta la custodia cautelare in carcere, Malavolta, che attualmente è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli, sorvegliato a seguito di un tentativo di suicidio commesso dopo il delitto. Sarà trasferito nel carcere di Marino del Tronto, non appena i medici ne certificarono le condizioni.
Quindi, lui cerca di suicidarsi?
Sì, ma questo non è tutto. Quando i carabinieri e i sanitari sono arrivati nell'abitazione di Ripa Beralda, hanno trovato il 48enne seduto accanto al corpo, in stato di semi-incoscienza, con il coltello ancora in mano. Stando ai medici legali, la morte di Emanuela Massicci è stata causata dalle violenze percosse e sarebbe avvenuta circa 7 ore prima della ricognizione cadaverica, effettuata nella prima mattinata dopo la scoperta del cadavere.
Quali furono le ferite?
Fratture multiple al naso, a 7 costole e all'ulna sinistra. Sulle mani della vittima erano presenti segni di difesa.
Anche se si è difesa, purtroppo non è bastato.
Queste storie mi hanno fatto un po' riflettere sul fatto che forse non era la prima volta che succedevano questi fatti. Poteva anche evitarlo.
A me, in verità, mi ha fatto porgere delle domande. Perché l'hanno fatto e cosa pensavano quando l'hanno fatto, più che altro?
Io invece mi chiedo, perché dovrebbero fare queste cose? Perché devono essere così atroci? Gli uomini devono essere protettori, non devono essere assassini.
Beh, di sicuro ne poteva parlare con qualcuno e magari farsi aiutare.
Secondo me, credo che ogni persona debba difendersi, però ovviamente preferirei che gli uomini vengano educati magari per non commettere queste cose e per avere magari una mente sana.
Secondo me entrambi, però specialmente per gli uomini. Gli uomini dovrebbero imparare a controllarsi e se ci sono dei problemi dovrebbero parlarne invece che alzare le mani.
Ah, di sicuro, se dobbiamo uscire come vogliamo, quando vogliamo, e dovremmo essere al sicuro e sentirci al sicuro quando vogliamo fare delle cose. E invece gli uomini ci dovrebbero sostenerci, aiutarci, non ci dovrebbero far paura.
Io credo che una donna debba avere tutta la libertà del mondo, perché non mi sembra normale che un uomo possa toglierla.
Secondo me le donne, tutte le donne, devono essere libere. Gli uomini dovrebbero lasciare molta libertà alle donne, ma non solo tanta libertà, non solo tutta la libertà, dovrebbero qualche volta avvertirle, tra l'altro. Ma ricordatevi, la libertà ci rende umili.
Quando una donna si sente in pericolo o qualunque persona, potrebbe usare il gesto da mano, che consiste nel mettere il pollice, piegarlo e poi piegare tutte le altre dita sopra il pollice.
Speriamo di non avervi annoiati,
soprattutto di avervi dato un punto di riflessione.
E grazie a tutti per averci ascoltato.
Ciao a tutti, oggi abbiamo pensato di parlarvi degli omicidi dei minorenni. Il massacro di Ponticelli fu un caso di cronaca nera avvenuto nel 1983. Nel quartiere napoletano due bambine vennero rapite, violentate e infine uccise. Del crimine vengono accusati tre giovani abitanti del quartiere che vennero poi condannati. Le due bambine si chiamavano Barbara Sellini e Nunzia Munizzi. Abitavano nello stesso palazzo situato nella periferia di Napoli.
La sera del 2 luglio 1983, alle 19.30, le due bambine uscirono di casa per incontrarsi, come si scoprì dopo, con un uomo da loro chiamato Gino, detto anche Tarzan tutte lentiggini, per fare con lui un giro in macchina. In origine avrebbe dovuto aggiungersi a loro una terza bambina, Silvana Sasso, ma all'ultimo momento la nonna le aveva impedito di partecipare all'incontro. Fu questa bambina a raccontare poi i progetti delle amiche. Le bambine furono viste poi da un'altra loro amica, Antonella Mastrillo, allontanarsi a bordo di una Fiat 500 blu con un fanalino rotto e un cartello vendesi. Alle 20.30 le bambine non avevano ancora fatto ritorno a casa, motivo per cui iniziarono le ricerche per tutto il quartiere Rione Incis e anche per la città. Solo alle 12 del successivo 3 luglio una segnalazione proveniente dal Rione Incis conduce i carabinieri a ridosso di un cantiere di una nuova arteria, varia sull'Alveo Pollena, di Volla, dove furono ritrovati due corpi.
Un altro episodio simile è quello di Marsala. Il 21 ottobre 1971 a Marsala, in provincia di Trapani, scomparvero tre bambine, Virginia Marchese, di 9 anni, sua sorella Ninfa, di 7 anni, e l'amica Antonella Valenti, di 11 anni. Il corpo di Antonella Valenti venne ritrovato il giorno 26 ottobre, mentre i corpi delle sorelle Marchese vennero trovati il 10 novembre. Nel 1979 la Cassazione ha riconosciuto colpevole del triplice omicidio e condannato alla pena di 29 anni Michele Vinci, zio di Antonella.
La ricostruzione dei fatti emersa in ambito processuale fu molto dibattuta e il caso venne riaperto da Paolo Borsellino nel 1989, ma di nuovo chiuso per mancanza di ulteriori prove. Le tre bambine escono di casa insieme il 21 ottobre 1971 per accompagnare a scuola Liliana, sorella di Antonella. Percorrono circa 250 metri per raggiungere l'istituto elementare e dopo aver visto la bambina entrare in aula si avviano di nuovo verso casa, senza però mai giungervi.
La famiglia Valenti è da poco emigrata in Germania per lavoro e la bambina vive con il nonno Vito, che, non vedendola tornare da scuola con le sue amiche, decide di avvertire i carabinieri. Le prime ricerche si concentrano soprattutto nelle vaste campagne marsalesi. Dalle prime bambine erano state viste insieme a un uomo di giovane età nei pressi della scuola, col quale si sarebbero poi allontanate a bordo di una Fiat 500 blu. La prima pista battuta è comunque quella del crimine a sfondo sessuale da parte di un pedofilo. Per questo Terranova ordina un censimento di tutti coloro che hanno i precedenti specifici per portarli nel suo ufficio e sottoporli a interrogatorio.
Tra i testimoni c'è un benzinaio tedesco, Hans Hoffmann, sposato con una siciliana e gestore di una pompa nei pressi di Mazara del Vallo. Hoffmann si presenta il 23 ottobre dai carabinieri di Marsala, dichiarando di aver visto due giorni prima una Fiat 500 blu con dei bambini dietro, che sbattevano le mani sul vetro come per chiedere aiuto. Ma la sua testimonianza viene smontata da un altro testimone, Giuseppe Limandri, che si reca dai carabinieri spontaneamente, dicendo di essere stato lui alla guida della Fiat 500, vista da Hoffmann mentre si dirigeva in ospedale per trovare un parente, e che dietro non erano le bambine a sbattere le mani sul vetro, bensì suo figlio che si lamentava. Il giudice, costretto a richiamare Hoffmann per riascoltare i fatti dopo la controtestimonianza di Limandri, scopre che il benzinaio tedesco è frettanto partito per la Germania.
La moglie di Limandri, chiamata a confermare la versione del marito, dice di non aver mai sentito parlare del parente in ospedale, ma le indagini vengono azzerate quando, pochi giorni dopo, Limandri perde la vita precipitando da un terrazzo durante un'operazione di lavoro.
La mattina del 26 ottobre il corpo della prima bambina, Antonella Valenti, viene ritrovato in una scuola abbandonata in contrada Racalia, a Marsala. Dall'idraulico Ignazio passa l'acqua, che si era trovato casualmente sul posto. Il ritrovamento suscita le perplessità degli inquirenti, poiché la scuola era stata perlustrata il giorno prima, senza nessun riscontro. La bambina è stata dunque portata nella scuola nella notte precedente. quando dall'altro l'intera zona in questione era stata oscurata da un blackout.
L'analisi sul corpo ha accertato che l'assassino ha seviziato la bambina, ma non ha usato violenza sessuale, allontanando la tesi degli inquirenti che si erano messi alla ricerca di un maniaco mosso da impeto omicida. La bambina non è morta subito dopo il rapimento, ma è stata nutrita con pane, salame e cibo in scatola e tenuta in vita fino a poche ore prima del suo ritrovamento. Vinci sembra avere un alibi, avendo passato la notte in casa con familiari, tornati improvvisamente dalla Germania, assentandosi solo per mezz'ora, quando per volere di Maria Impicciché, madre di Antonella, era andata a casa dei parenti a controllare se la bambina fosse tornata.
Secondo Terranova, Vinci non avrebbe avuto la possibilità di andare a spostare il corpo di Antonella nella scuola abbandonata e poi di tornare a casa in così breve lasso di tempo. Tuttavia, stando alle descrizioni dei numerosi testimoni ascoltati, i tratti somatici dell'uomo, visto con le bambine, sembrano ben corrispondere a quelli di Vinci. Lo zio della vittima è inoltre proprietario di una Fiat 500 blu e lavora come fattorino presso la cartotecnica di San Giovanni, unico posto in cui era possibile reperire il rotolo di nastro trovato nel luogo del delitto.
Mary Flora Bell è una criminale britannica, ricordata per aver ucciso nel maggio 1968 due bambini, Martin Brown, di 4 anni, e Brian Howe, 3 anni, all'età di 11 anni. La madre di Mary Bell, Betty, era una prostituta, spesso assente da casa, perché lavorava a Glasgow. Mary era la sua prima figlia, nato quando la donna aveva 16 anni. Il padre di Mary è tutt'oggi sconosciuto, ma per molto tempo la bambina riconobbe come genitore Billy Bell, un criminale arrestato più volte per rapine armate che sposò la madre nel periodo della nascita della ragazza. Voci non attestate dicono che più volte Betty cercò di uccidere la figlia cercando di infliggere una morte più naturale possibile durante i primi anni di vita. Spesso la madre portava la figlia ai suoi incontri con i clienti, facendola anche partecipare con il suo corpo in cambio di denaro.
Come risultato, la bimba si comportò fin da piccola in modo violento, picchiando i compagni di classe e compiendo atti violenti.
Mary Bell strangolò Martin Brown, un bambino di 4 anni, il 25 maggio 1968, alla vigilia del suo 11° compleanno. Dopo l'omicidio, Mary continuò con gli atti vandalici insieme alla sua amica Norma Bell.
Il cadavere venne ritrovato in una casa abbandonata e inizialmente si pensò a un incidente, ma dopo poche settimane venne ritrovato un secondo cadavere, Brian Howe, ucciso il 31 luglio 1968, strangolato, con svariati tagli su tutto il corpo. I segni principali furono proprio dei tagli sullo stomaco a forma di M, P e N. Le similitudini portarono a collegare i due casi e nell'agosto dello stesso anno le due ragazzine furono arrestate.
Mary Bell fu condannata all'ergastolo per doppio omicidio volontario il 17 dicembre 1968 e affidata alle cure psichiatriche. Norma Bell fu ritenuta innocente e scagionata. Nei momenti successivi alla condanna, la madre di Mary iniziò a rilasciare ogni tipo di dichiarazione sulla via, guadagnando cospicue somme di denaro dalla televisione e dai giornali.
L'omicidio di Tommaso Onofri è un fatto di cronaca nera avvenuto il 2 marzo 2006 a Casal Baroncolo, frazione del comune italiano di Parma. Il piccolo Tommaso Onofri venne rapito dalla casa di famiglia allo scopo di ottenere il pagamento di un riscatto, nell'erroneo convincimento che i genitori avessero acceso a importanti risorse economiche. I rapitori, tuttavia, uccisero il bambino pochi minuti dopo il sequestro, probabilmente nel timore di essere scoperti.
L'effettiva natura del crimine emerse circa un mese dopo, quando il muratore Mario Alessi, che aveva precedentemente lavorato a casa Onofri, e il complice Salvatore Raimondi, confessarono il delitto e indicarono il luogo dove il cadavere era stato occultato. Insieme ad Alessi e Raimondi fu anche condannata la compagna del muratore, Antonella Conserva, già braccati dalle forze dell'ordine.
Alle 19.45 circa del 2 marzo 2006 saltò la corrente elettrica in casa. Dopo 5 minuti Paolo Onofri uscì in cortile per controllare il contatore e fu assalito da due uomini col volto travisato, da casco e passamontagna, che minacciandolo con coltello e pistola si fecero aprire la porta. Una volta entrati urlarono alla rapina, puntando l'arma verso Tommaso e intimando ai coniugi di consegnare loro i soldi. Paola diede loro il suo portafoglio con 150 euro in contanti. Dopodiché i malviventi fecero sdraiare a terra i genitori e il figlio maggiore Sebastiano, legandoli e imbrogliandoli grossamente con del nastro adesivo da pacchi. Dopo circa 10 minuti i due si diedero alla fuga e quando gli Onorfi uscirono a liberarsi, videro che Tommaso non era più nel suo seggiolone.
Venne immediatamente dato l'allarme alla polizia. I genitori dissero agli inquirenti che i due malviventi erano bassi di statura e parlavano con un marcato accento meridionale, forse calabrese o siciliano. Il figlio Sebastiano, interrogato a sua volta in audizione protetta, disse che prima dell'irruzione non si era sentito alcun rumore provenire da fuori casa e che i due rapitori avevano portato in casa molta sporcizia.
Evidenziò anche l'atteggiamento differente dei due. L'uomo col casco era tranquillo, mentre quello con il passamontagna era agitato e brutale nei modi. Iniziarono subito le ricerche intorno all'abitato, ma del bambino non c'era traccia. Mentre le ricerche proseguivano senza esito, vi intervenne anche la sensitiva milanese Costantina Comotari, la quale affermò che il bambino era stato ucciso e che il cadavere era stato gettato nelle acque del fiume Magra, nei pressi di Pontremoli, a quasi 100 km da Casal Baroncolo.
Il 16 marzo i sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno ispezionarono la zona indicata dalla medium, ma senza esito. La sensitiva sarà poi indagata per falso in relazione alla vicenda. Molti altri furono i veggenti che si misero in contatto con gli inquirenti per dare loro soluzione del caso. Tra di essi vi fu anche Maria Rosa Busi, divenuta celebre nei mesi precedenti per aver dato un contributo determinante al ritrovamento di un'altra persona scomparsa, la quale sostenne invece che Tommaso fosse in vita.
Il 26 marzo comparve su una strada nei pressi di casa Onnoni una scritta in vernice recante le parole «Ne hai abbastanza» e fu interpretata da alcuni come un messaggio dei rapitori e venne subito cancellata. Il muratore dichiarò in seguito di aver organizzato il rapimento di Tommaso con l'intento di chiedere ai genitori un corposo riscatto che gli sarebbe servito a pagare dei debiti.
Gli eventi erano però precipitati nel giro di una ventina di minuti dopo il rapimento. Alessi disse infatti che il piccolo era stato ucciso perché piangeva e dava fastidio, oltre che per il timore dei rapitori di essere già braccati dalle forze dell'ordine. Raimondi riferì di essere stato coinvolto con la promessa di ottenere una cospicua parte del riscatto e con la bugia che la famiglia Onofri fosse in qualche modo consenziente al rapimento.
Questi sono i casi che abbiamo deciso di raccontarvi oggi in questa puntata di Radiofonicamente e ci auguriamo di aver fatto luce su casi di cronaca nera che hanno coinvolto dei minori dei quali i nostri ascoltatori ora conoscono le storie.
Questo è tutto da Angelica,
Letizia
e Valerio.
A nome di tutta la terza G che ha realizzato la puntata vi salutiamo.
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.